quando ritornerò dopo il 24 ricominceremo a parlare diciamo in maniera strutturale del buddismo come stiamo facendo. Oggi invece volevo fare una breve introduzione del CED. È una cosa alla quale io tengo molto ed è il punto finale insieme allo Dzogchen che ne costituisce in qualche modo la base di un discorso che io voglio portare avanti prima che tutto finisca. E questo CED, diciamo, è praticato purtroppo da pochi maestri in tutto il mondo. E allora noi speriamo di riuscire a farne venire uno qui in tempi non troppo lunghi, siamo in contatto con un maestro che viene dalla Svizzera e forse diciamo all'inizio di maggio forse riusciamo a portarlo. Conoscere profondamente il CED bisogna avere un'iniziazione specifica e perciò non possiamo approfondire il discorso sul CED oltre dobbiamo tenere insomma l'insegnamento abbastanza superficiale, però non in maniera così da essere non comprensibili. Per cui io ho scritto sto scrivendo un libro che è uno di quella serie Mente, Luce, Realtà e Sogno, che appunto è dedicato al CED e al Bardo. Adesso leggeremo una parte di questo e io commenterò. Diciamo.
CED è una parola che deriva dal verbo choppa, che significa tagliare, recidere i legami con le emozioni distruttive e con l'illusorio ego, il famoso io o sé.
Un attimo, questa è la cosa principale. La parola CED, appunto, è una parola che deriva da un verbo tibetano che appunto in sé è nient'altro che l'atto di tagliare, segare, recidere, naturalmente recidere che cosa? I legami col nostro io, cioè l'ego, l'illusorio io, e con quello che si ritiene che esista di per sé, cioè il sé che noi occidentali riteniamo alla base di tutta la nostra esistenza.
Il termine completo della pratica CED è Zazen CED, che significa rompere i legami non solo col mondo convenzionale, il cosiddetto mondo esterno, ma con l'attaccamento morboso, in particolare verso il nostro corpo, che è la radice stessa delle passioni e delle nostre emozioni afflittive e sofferenze.
Esatto, cioè se uno volesse proprio dirla tutta e a un certo punto essere estremo nel ragionamento, anche diciamo l'autistico o lo schizofrenico rompe in qualche modo i legami col cosiddetto mondo esterno. Per lui questo mondo esterno è proprio illusorio come illusorio per noi e insomma non esiste come non esiste per noi. E quello che invece è la differenza fondamentale, che lo dico in tono provocatorio naturalmente, è essenzialmente che noi non recidiamo solo i legami col mondo convenzionale, ma li recidiamo anche con la parte più profonda di noi che nasce però da una parte molto evidente, che è il nostro corpo, cioè tutte le emozioni che sono la parte più profonda di noi, ovviamente nasce dal proprio corpo, dal nostro corpo, dalla nostra carne, dal nostro sangue. Perciò recidere i legami col corpo e col sangue è ben diversa cosa che reciderli col cosiddetto mondo esterno, perché in un caso potrebbe essere facile o espressione perfino di malattia, Nell'altro caso invece è un'espressione profonda di un cambiamento di atteggiamento mentale, un cambiamento profondo di direzione che porta un cambiamento profondo di vita.
Il Chöd non è mai stata una pratica con un unico lignaggio, una sola tradizione, un'unica scuola. Una forma di Chöd era praticata in India dagli 84 Mahasiddha. È stato sviluppato dalle tradizioni intrecciate tra le scuole tibetane tantriche antiche, fondate sugli insegnamenti dei maestri indiani e la tradizione Gombo.
Bene, gli 84 Mahasiddha sono dei grandi maestri indiani, sono tutti conosciuti per nome e cognome, verso cui questa tradizione del Chöd, la pratica del Chöd, era praticata. Quando il buddismo divenne transimalayano, cioè passò oltre l'Himalaya, venne trasmesso come buddismo mayanico a tutti i paesi dell'Asia. Però nel Tibet ebbe una sua particolarità, una particolare forma che si chiama Vajrayana o buddismo del diamante, o come lo chiamano i tibetani, Dorje Tepa. Ora questo rito del Chöd, lì è tutto il problema, è un rito tantrico superiore, però non ha soltanto il lignaggio delle scuole tibetane, ma diciamo viene praticato anche dalle scuole Bön, che sarebbe, diciamo così, la religione, chiamiamola così, la filosofia originaria del Tibet, quella che proprio anche nella sua stessa espressione vuol dire il paese, vuol dire quello che più autentico e profondo esisteva nell'altopiano prima che arrivassero i buddhisti. Ora questo Chöd perciò può avere benissimo, io credo che ce l'abbia, delle origini profonde nello sciamanesimo siberiano, e in tutti i riti sciamanici praticati nell'Asia, che poi furono in qualche modo assimilati alla dottrina Bön, che è una dottrina essenzialmente di tipo sciamanico, e altrettanto accadde nel buddismo, però il Chöd del buddismo è un Chöd, posso dire, molto più colto, molto più basato come al solito sulla teoria sui lignaggi delle scuole indiane, anche se il maestro indiano che ha insegnato è conosciuto perché appunto poi lo vedremo, l'iniziatore o meglio l'iniziatrice del Chöd in Tibet è la mitica Ma Ching, la quale appunto ha quello che pratichiamo in qualche modo è il suo Chöd, anche se esistono moltissimi tipi di Chöd, non c'è un solo lignaggio, come vedremo ne esistono di tanti tipi, appunto i più conosciuti sono quello shivaitico, quello Wemsa, eccetera. Andiamo avanti.
Nella forma nella quale viene praticato attualmente, il Chöd è stato rielaborato dalla maestra tibetana Ma Ching Lamdrön, 1055-1062 l'anno di nascita e quello di morte 1150 o 1158.
Vale a dire morta a oltre 90 anni.
Ispirata dal maestro indiano Padampa Saogya.
Ecco, questo è il maestro indiano che appunto è l'evangelizzatore in qualche modo, la persona che ha portato in Tibet il Chöd shivaitico indiano.
Che era un mahasiddha delle scuole tantriche indiane.
Sì.
Il maestro fece 5 viaggi dall'India al Tibet e nel terzo viaggio incontrò Ma Ching Lamdrön.
Pensate, 5 viaggi dall'India al Tibet, bisogna avere una fede incredibile, perché bisogna passare gli alti piani e gli alti passi oltre 5.000 metri e moltissime persone morivano, perché l'India non ha lo stesso clima che ha il Tibet e tantomeno gli altipiani, specialmente a quei tempi dove c'era una piccola glaciazione, tant'è vero che quando fu mandata una ricca rappresentanza dei tibetani per imparare il sanscrito e tradurlo nella lingua tibetana, al comando del principe Sambota, del grande erudito Sambota, pochi ritornarono perché molti morirono nel passo indiano. Pensate a quest'uomo che per 5 volte è andato dall'India al Tibet e nel terzo viaggio appunto ha conosciuto Machin Rabdrung, appunto quella alla cui tradizione tutto il cielo del buddismo tibetano si ispira.
In Tibet questo maestro è conosciuto come il padre del Chöd,
esatto,
trasmesso come tradizione orale esoterica con il ritmo una danza sacra Cham.
Cioè, praticamente la danza Cham è quella danza in cui, se voi avete visto qualche mostra che abbiamo organizzato, sono quei grandi danzatori che danzano con grazia intorno ed è proprio nel Chöd, nel suono del Damaru e nel suono del Kangrin eccetera, c'è proprio questa grazia profonda insieme a una sorta di quasi rito di sangue, anzi un vero proprio rito di sangue. È molto importante perché il Chöd è il punto d'arrivo in qualche modo di tutti quelli che vogliono rompere i legami profondi che abbiamo con l'ego.
Andiamo. Oltre alla tradizione Bompo esistono due principali tradizioni Chöd nel buddismo Vajrayana: il lignaggio madre e il lignaggio padre.
Esatto.
Padampa Saoja Sangye è conosciuto come il padre del Chöd, mentre Machin Labdrung come la madre del Chöd.
Infatti questo lignaggio padre e lignaggio madre sono appunto a seconda che si segua uno dei due maestri, diciamo così.
Il vero Choppa
sarebbe il Chölpa, e il fedele che pratica il Chöd.
Il vero Choppa viveva in solitudine in vicinanza di cimiteri o luoghi orrifici e terrorizzanti, costantemente in contatto con il mondo delle tenebre e delle dimensioni misteriose.
Sì, un attimo solo, questo è molto importante perché quello mi dice, nonostante l'opinione dei miei maestri, mi dice sempre che il rito secondo me è di origine Bompo, perché appunto sono loro che praticavano questi riti vicino ai cimiteri, vicino ai luoghi orrifici, i posti dove venivano esposti i cadaveri, dove aveva praticato il funerale celeste. E loro solo avevano un rapporto così diretto con le energie demoniache, tanto che quando sono arrivati i buddisti, la capitale, cioè la capitale si fa per dire, un piccolo villaggio di niente, però in una posizione strategica, appunto Lhasa, si chiamava Rasa, cioè vuol dire la città dei demoni, e fu chiamata dai tibetani Lhasa, che vuol dire città degli dei, cioè città di coloro che stanno nell'alto, no? La stessa radice della parola lama, che non significa colui che sta nell'alto, ma colui che insegna dall'alto, perché in genere, appunto, sempre per tradizione, il lama si sedeva in una posizione superiore a quella degli allievi che stavano seduti per terra. Ma perciò questo rapporto diretto con i demoni, con le energie del cielo, della terra, tutti i riti del cielo, del sangue, della carne e dei riti cannibalistici, diciamo, sono proprio tutti i retaggi dei Bompo.
Il Choppa purificava la mente nei vari campi ossari del vecchio Tibet e, assimilando l'offerta del suo corpo con quella di un cadavere dilaniato dagli avvoltoi, comprendendo così pienamente l'intrinseca vacuità e illusione di tutti i fenomeni visibili e invisibili.
Esatto. esatto, questo è l'obiettivo fondamentale di tutto il buddismo, cioè vedere che tutte le cose sono vuote, che non c'è assolutamente niente che abbia ragione d'essere intrinsecamente, che è di per se stesso essenziale, ma è tutto, diciamo, in qualche modo connesso uno all'altro per una interdipendenza che rende tutto questo mondo ovviamente non essenziale, perciò lo rende proprio abbisognevole di un certo appoggio l'uno all'altro. Infatti la dottrina si chiama tibetano tendrel, che vuol dire appoggiarsi, e non c'è niente di più che un osario, quello che in qualche modo resta una volta che il sole e la calce consumano le poche carni a brandelli che sono rimaste sul funerale celeste, oppure le stesse carni dilaniate per esporre agli animali che li devono mangiare. Non c'è niente di più così, certamente traumatico, però non c'è niente di più così diretto che possa dimostrare l'immensa vacuità del tutto, cioè che vanità delle vanità, tutto è vanità, tutto è vuoto.
La pratica del Chöd fu sviluppata dapprima al di fuori del sistema monastico e solo successivamente adottata dalle quattro principali scuole del buddismo tibetano.
Esatto, perciò ancora questa è una prova, secondo me, che è un rito bobbo, perché lì appunto veniva praticato, era un rito di comunità, veniva applicato in moltissime pratiche territoriali che venivano fatte dai maestri Bonpo, e invece i maestri tibetani avevano sempre un atteggiamento unitario di chiudersi nei monasteri, e perciò il rito del Chöd veniva un po' rifiutato perché è un rito troppo popolare, troppo legato allo sciamanesimo, in qualche modo, cioè come se fosse, in base alla nostra dottrina, un rito troppo pagano. E invece poi si capì l'intrinseca importanza di questo, e allora tutte e quattro le scuole adottarono il Chöd, ma ognuna lo adottò secondo la sua personale visione. Perciò non esiste solo, dice, io pratico il Chöd, per dire sono un cepa, per dire no, non è così, perché uno con l'altro quasi non si riconoscerebbero, se non per l'uso appunto del damaru, del coltello rituale, del kangrin, della kartika. Però diciamo, tolte queste cose che pure sono tanto importanti, dei simboli eccetera, per il resto insomma ci sono differenze abissali.
Il rito del Chöd è una pratica tantrica fondata sugli insegnamenti di Siddhartha Gautama, sia dei sutra che dei tantra. Il rito è totalmente finalizzato a troncare l'attaccamento alla falsa concezione dell'esistenza di un ego individuale e di una mente autogratificante. La dottrina della natta afferma l'inesistenza dell'Atman.
Ecco, questo è ora, quando io necessariamente, qui noi facciamo lezione di buddismo tibetano, e io ovviamente lascio ai maestri Bonpo di fare lezioni su quello che riguarda la dottrina Bön. Però indubbiamente, quando io dico che tutto il Chöd è basato sulle parole di Siddhartha Gautama, cioè del Buddha, è chiaro che lo dico da buddista, cioè per quello che riguarda il Chöd che noi pratichiamo. Però non è che l'altro Chöd non abbia una sua dignità e non sia altrettanto importante, e nasce appunto da altri insegnamenti che non sono quelli di Siddhartha Gautama.
Quindi il rito è totalmente finalizzato a troncare l'attaccamento alla falsa concezione dell'esistenza di un ego individuale e di una mente autogratificante.
Esatto.
La dottrina della
autogratificante e autorreferente, naturalmente. E qui entra in gioco una dottrina importantissima, che è la dottrina dell'Anatman. Sì, diciamo.
La dottrina dell'Anatta afferma l'inesistenza dell'Atman, cioè di un ego o io individuale e permanente, e viene annoverata tra i tre segni dell'esistenza.
Cioè praticamente è sempre stato proclamato da tutte le scuole, prima che la dottrina indù facesse piazza pulita di questo concetto, l'esistenza della Atman, cioè dell'anima o dell'io individuale, no? Ancora oggi in tedesco si dice, perché arriva tutto dal lingua europeo antico, l'anima si chiama Atem, per dire, capito? Ecco, questa diciamo quasi la dottrina giudaico-cristiana è meno aggressiva di quello che c'era prima del buddismo, perché chiama quello che c'è di individuale, la chiama anima, no? Che diciamo è qualcosa di abbastanza volatile, perché arriva dalla parola greca animos, che vuol dire vento, e di conseguenza tutto sommato non gli dà proprio quel tipo di definizione, diciamo, dell'ego che invece esiste nella dottrina dell'Atman. Invece a questa dottrina fu opposta appunto la dottrina dell'Anatman, cioè della non esistenza dell'io individuale, dell'ego, dell'anima o quello che voi volete.
Anatman è una parola composta dal prefisso privativo a e dal termine atman, traducibile con sé, ego, individuo, anima immortale. La pratica del Chöd è essenziale per riportare la mente allo stato che trascende la concettualità, andando al di là delle limitazioni, per comprendere senza sforzo la non esistenza del sé, per generare senza scopo la compassione per tutti gli esseri senzienti.
Questo lo rileggiamo, ma volevo dirvi che fondamentalmente, tolte tutte le parole, le varie religioni del mondo si assomigliano molto per il perseguimento, diciamo, della pace, della giustizia, del benessere, della felicità, però esistono delle differenze sostanziali in questo caso, appunto che il buddismo segue la dottrina già diciamo praticata nell'induismo, da cui il buddismo naturalmente deriva strettamente, e appunto in cui non esiste, voglio dire, un'anima individuale, non esiste un'anima individuale di cui non si parla né si ipotizza l'esistenza, e di conseguenza questo fa sì che non si parli nemmeno di un creatore di quest'anima individuale, e in qualche modo viene combattuto quello che si ritiene una deviazione della dottrina, che è l'eternalismo. Ora naturalmente io direi di non soffermarci su queste questioni ideologiche che poco contano. Alla fine non è questo quello che è importante per noi. Noi dobbiamo combattere la nostra battaglia in questo mondo e vivere in questo mondo, in questo momento. Se noi ci separiamo su questioni di lana caprina, sulla disquisizione, sulla Trimurti, sulle tre gioielli, sulla Trinità, sull'esistenza dell'anima individuale, quello, quell'altro, quell'altro ancora, rischiamo di perderci in questioni ideologiche senza perseguire quello che è la cosa più importante, cioè la purificazione delle nostre gravi maculazioni e naturalmente il perseguimento del rispetto, della compassione, dell'amore reciproco che dovrebbe unirci agli altri e che invece molte volte non ci unisce per i nostri egoismi, per le nostre gravi manchevolezze e per i nostri gravi errori. Noi dobbiamo seguire la dottrina del Buddha per questo scopo, uno scopo di purificazione e di grande liberazione. Non dobbiamo fare come il nostro maestro, il Siddhartha Gautama, che non ha voluto mai parlare di metafisica o di altre cose. Perciò io l'ho citato, perché naturalmente questa è la base un po' ideologica di cui si basa la non esistenza del sé. Però tutto sommato, direi che devo citare uno che non è della nostra dottrina, Thomas Merton, che diceva appunto che l'investimento nel bene e nella bontà è l'investimento più importante. Perciò poi l'altro, ripeto, devo per forza difendere questa cosa, però non ne farei una barriera ideologica, ecco. Si può praticare tranquillamente, essendo di qualunque dottrina, di qualunque religione, ottenendo moltissimi vantaggi, moltissimi vantaggi.
Il Choppa, il praticante del Chöd, danzando sugli spiriti, irridendo l'ego col sorriso delle dachini, visualizza il proprio corpo ridotto a pezzi, offerto in sacrificio alle potenze demoniache, espressione delle energie oscure dell'universo, che impediscono l'assimilazione con la chiara luce.
Ecco, lo rileggiamo questo, però come vedete ci sono alcune cose che bisogna subito dire, cioè la prima cosa che fa il Chöd è quello di offrire il proprio corpo, e lo offre proprio nella maniera più tremenda, cioè quello che con un coltello rituale, naturalmente in maniera simbolica, taglia a pezzi il proprio corpo e lo mette a bollire dentro un grande catino pieno di acqua bollente su un treppiede, e poi lo offre appunto a queste forze che demoniache che esistono, e a differenza di respingere i demoni, si saziano i demoni, cioè non bisogna considerare questa forza come una forza malefica, ma bisogna in qualche modo nutrirla sino a quando questa forza malefica in se stessa trovi una trasformazione yogica che la restituisca a una condizione non più di demone, ma di forza benefica. La stessa, diciamo, parola, non avrei voluto dire questo, però è importante sottolinearlo, la stessa parola non è sempre stata usata nel linguaggio indoario o nel linguaggio della dottrina giudaico-cristiana con lo stesso significato. La parola demone, cioè dal greco daimon, veniva associata a una forza potente, ma non era per forza una forza malefica. E perciò il demone era qualche cosa, diciamo, che poteva esercitare la sua potente azione nel cambiamento radicale di una situazione. Perciò la parola demone ha subito delle variazioni da quando, diciamo, c'è stato, cioè, con i vari concili, la posizione della Chiesa si è estremamente attestata su posizioni fortemente conservatrici, e di conseguenza questo demone ha assunto una nozione negativa che non aveva assolutamente inizialmente. Perciò il demone che noi abbiamo ha una connotazione negativa solo perché noi gliela vogliamo dare, non so, la rabbia, per dire. Questo è un demone potente, il demone della rabbia, per dire, no? Il demone del piacere, un demone molto potente, però una connotazione negativa se noi gli attribuiamo una connotazione negativa, perché in sé tutto nasce innocente dentro di noi, è solo poi l'azione e la motivazione massimamente dell'azione che crea il karma, per cui è proprio lì il problema, cioè la forza in sé è benefica. Il demone è quello che noi trasformiamo, però se noi nutriamo il demone in un certo modo, naturalmente in modo rituale e seguendo certe vie, noi riusciamo a allearci con le potenze, chiamiamole così, infernali, malefiche operando con loro un processo profondo di trasformazione di noi stessi e di queste potenze demoniache, trasformandole in fonte di luce. Cioè quando noi usiamo una parola, non so, non si usa più nemmeno, no? ma quando ero ragazzo io, per dire il diavolo, si chiamava Satana. Io sono andato a chiedere un giorno a mia madre che cosa volesse dire questa parola Satana. È appunto una parola deriva dall'ebraico, eccetera, ma cosa significa essenzialmente? Uno che crea ostacolo alla luce. Questo solo significa, capito? Per cui sono forze che creano ostacolo alla luce, ma non sono espressioni oscure, sono espressioni di luce, ma di falsa luce. È difficilissimo capirlo, io non avevo mai capito, sin quando non sono diventato quasi cieco. E l'ho capito perché la mia retina emette delle luci meravigliose. Ogni tanto viene un lampo di luce azzurra, un'altra volta indaco, un'altra volta violetto, un'altra volta viola, eccetera. Però è falsa luce, vuol dire che la retina sta morendo. La vera luce è quella che abbiamo conosciuto tutti, che voi conoscete bene, ecco, quella sarebbe la luce. Perciò c'è la luce e la falsa luce. Noi dobbiamo appunto cercare la vera luce, cioè la chiara luce, in una maniera però che può essere anche un'azione di trasformazione dell'oscurità. Perché l'oscurità, anche se non sembra, è luce. Perché tutto è luce. Non esiste nulla che non sia luce. Lo so che è difficile da accettare o da credere, però è soltanto una visione limitata, perché non esiste niente che abbia esistenza in sé. Perciò nemmeno l'oscurità ha un valore in sé, nemmeno i demoni hanno un valore in sé. Noi questi demoni possiamo trasformarli attraverso un processo yogico di loro mangiano la nostra carne e noi possiamo trasformare profondamente il sistema. So che è difficile anche farlo, molti si spaventano, però di fatto può portare a un profondo cambiamento. Ha pubblicato un libro, quella monaca, adesso non ricordo il nome, che è intitolato Nutri i tuoi demoni, per dire. È un libro che, diciamo, non è che mi sia piaciuto in maniera enorme, però insomma dà un'idea di quello che fondamentalmente bisogna fare, perché alla fine non c'è sazietà che non può essere alla fine domata. È interessante mettersi in una condizione mentale diversa. Diciamo.
Quindi allora prendendo il Zopa, il praticante del Chöd, danzando sugli spiriti, ridendo l'ego col sorriso delle tachini, visualizza il proprio corpo ridotto a pezzi, offerto in sacrificio alle potenze demoniache, espressione delle energie oscure dell'universo che impediscono l'assimilazione con la chiara luce, allo scopo di pacificarle e di ridurre o potenzialmente eliminare i debiti karmici.
Esatto, noi dobbiamo appunto pacificare le energie oscure, non dobbiamo opporci alle energie oscure, non dobbiamo opporci noi al male, ma dobbiamo trasformare il male. Il male è una parte di noi, non ci si può opporre. La violenza è una parte di noi, non ci si può opporre, ma noi la possiamo trasformare. Il processo di trasformazione è una cosa ben diversa dall'opposizione. Se uno ha pensieri ripetitivi, parassiti, nella sua mente, non si può opporre, le cose sono fortemente malsane operate in questo modo. Bisogna lasciare scorrere, non porre ostacoli ai pensieri che passano, ed essi non si soffermeranno. Quando si soffermano prendono l'aspetto di demoni, e quando esiste un demone è reale indipendentemente da che lo sia davvero. Perché ciò che il nostro cervello ritiene reale diventa reale per il nostro cervello, indipendentemente che lo sia. Perché il nostro cervello non crede ciò che è obiettivamente vero, crede ciò che lui soggettivamente crede vero, indipendentemente dal fatto che oggettivamente lo sia. Perciò quel demone, quando esiste, fa un'enorme paura, crea un enorme stato di sudditanza. Bisogna stare estremamente attenti, perché la nostra mente appunto è un infinita, è un abisso senza fine. E quando crea demoni, e prende fiducia credendo che quelli siano demoni veri, crea un abisso profondo in cui quei demoni sguazzano tutto il tempo e tutto il giorno, e può essere anche una grave situazione di alterazione mentale. Ma se noi con quei demoni giochiamo, con quei demoni in qualche modo scherziamo con leggerezza, sino al punto di addirittura dare la nostra carne in pasto a questi demoni, non ci sarà demone che ci può fare paura, perché quello era solo un'espressione della nostra mente, piena di paure, di rabbia, di odio, di tutte le alterazioni. Quei demoni in sé sono solo espressione di una parte della nostra mente. Noi dobbiamo avere rapporti di pacificazione con quella parte della nostra mente, non negare che esista. Dobbiamo insomma prendere contatto con il mondo bestiale e animalesco che esiste dentro di noi, che in fin dei conti siamo degli animali, e riuscire a trasformarlo. La parola giusta è sempre la parola trasformazione, una trasformazione che in questo caso è una trasformazione yogica, cioè una trasformazione molto profonda, perché mette insieme tutte delle profonde energie di trasformazione che però sono sempre già presenti dentro di noi. Non si tratta che di sfruttare un potere mentale che noi già abbiamo e che non dobbiamo acquisire assolutamente dall'esterno o pregare qualcheduno che ce lo dia. Noi abbiamo questo potere, e solo quando questo potere è oscurato dalle evacuazioni, dai debiti karmici, eccetera, solo in quel momento, non vedendo che oscurità e buio, ci lasciamo sopraffare dall'oscurità e dal buio, sino a diventare in qualche modo più buio di quel buio, ecco.
Andiamo avanti. Il Chöd è uno yoga supremo che nasce dall'unione di antiche pratiche sciamaniche con la potente tradizione dei maestri Bon e con la rivelazione di antichi testi buddhisti, tesori rimasti a lungo celati, chiamati in tibetano Therma.
Sì, è la dottrina famosa di Therma, per cui non avendo, cioè su tutti i testi, diciamo, copiati o comunque di stretto background indiano, e naturalmente molti maestri che poi avevano la capacità di scrivere loro dei testi, avevano paura insomma di rompere la tradizione, e allora cosa facevano? Dicevano che li avevano trovati in una grotta, che erano stati dimenticati da Padova Sabbava, erano stati dimenticati da Tisha, erano stati dimenticati da quello, da quell'altro, quell'altra ancora, voglio dimenticare, e insomma comunque anche il mio amatissimo Karmalimpa, cioè l'autore del Bardo Tudor, per dire, ha detto che lui e il suo non era l'opera scritta a lui, ma era un terma, uno dei doni lasciati dai vecchi maestri indiani. Ne hanno fatto troppi di doni questi maestri indiani.
Nei tempi antichi il Chöd era praticato in perfetta solitudine e in luoghi che nelle persone ordinarie suscitano terrore, quali cimiteri, foreste infestate da belve feroci o sull'orlo di dirupi, nutrendo i demoni della divinità o dell'ego, delle passioni, dell'attaccamento al corpo fisico e della morte, impedendo, permanendo nella mente naturale non duale, di essere attaccati dai demoni, eliminando la paura, poiché ha deciso la radice dell'ignoranza.
Ecco, leggiamo piano piano questo e qui ci fermiamo, perché l'argomento è chiaro, è molto difficile, va assorbito piano piano. Rileggiamo, io spiegherò piano piano questo. Quest'ultima frase.
Allora, nei tempi antichi il Chöd era praticato in perfetta solitudine.
Ecco, questa è la cosa più importante. Adesso noi lo pratichiamo in gruppo, se verrà questo maestro o altri maestri, vedrete che si pratica il gruppo, il maestro dirige in qualche modo l'orchestra e si pratica tutti assieme. Invece anticamente si praticava da soli o massimo in coppia, e addirittura non si portava nulla con sé se non la cappala, cioè sarebbe il teschio, che si rivestiva e poi sul quale si mangiava perfino, e poi si portava una specie di sacco come una rete di pescatore, in maniera che vedendo che c'era soltanto il damaru e un osso di tibia o femore per suonare, e i briganti che infestavano il Tibet antico non avrebbero rubato nulla, perché certo non avevano interesse per questi oggetti. E alla fine loro, per superare le condizioni di paura, cosa facevano? Si mettevano in luoghi dove questa paura dovrebbe essere l'opzione principale, ma come diceva sempre il mio maestro, l'ho detto tante volte, mentre il pericolo è reale, la paura è sempre una scelta. Per cui, voglio dire, avevano capito il principio dello stress inoculation, cioè se io adesso dicessi che non ho paura di rimanere povero, devo però trovarmi senza una lira in tasca, solo in quel momento, senza lavoro, senza una casa e senza un'idea in tasca, posso verificare veramente se le mie sono affermazioni fasulle o sono affermazioni veramente vere. Cioè, una cosa è dire a 20 anni che non si ha paura della morte, una cosa è dire che non si ha paura della morte quando si è pieni di un carcinoma epatico con le metastasi che ti danzano in tutte le parti del corpo. E in quel momento, grazie alla stress inoculation, puoi verificare la tua vera natura. E allora loro volevano verificare questa natura vicino agli ossari, ai dirupi, alle foreste infestate da belve, e belve ce n'erano, perché nel Tibet antico, voglio dire, le foreste, gli altipiani erano infestati da tigri siberiane che sono terrificanti. Continuiamo a leggere? No, sempre quel brano.
Allora, sì. Nutrendo il credo della divinità o dell'ego.
Ecco, anziché diciamo combatterli, invece io ti voglio nutrire con la mia carne. E ovviamente se ti do la cosa che è più preziosa di me, cioè il mio corpo, cosa abbiamo paura quando moriamo? Di lasciare il nostro corpo qui, inanimato, di lasciare la nostra carne, di perdere un braccio, di perdere una gamba, eccetera. Se io invece addirittura questa paura non ce l'ho, perché me la taglio le gambe, mi taglio le braccia, mi taglio la testa, simbolicamente certo, voi dite, però il nostro non è un cervello reale, è un cervello virtuale, e qua, quando il processo avviene di identificazione, per il cervello, quella gamba, quelle braccia, quella testa, te la tagli davvero.
Quindi delle passioni, dell'attaccamento al corpo fisico e della morte, impedendo, permanendo nella mente naturale non duale, di essere attaccati dai demoni, eliminando la paura, poiché ha reciso la radice dell'ignoranza.
Esatto, perché una volta che recidi la radice dell'ignoranza, cioè capisci la vera natura dei fenomeni, non hai più attaccamento, e non avendo più attaccamento al tuo corpo, in quello stesso momento cessano le passioni, cessa il ragionamento duale, cessa tutto quello che è motivo per il quale permaniamo nello stato sansarico, permaniamo continuamente in questo stato. Fermiamoci qua, facciamo qualche domanda per favore, perché l'argomento non è facile. Come?
Esempio di trasformazione di un demone, che sono rabbia.
Lo faremo, non si può fare adesso. No, proprio esistono delle tecniche specifiche per poterlo fare. Farlo adesso non si può, perché sarebbe come coltivare il grano sull'asfalto. Non lo possiamo fare, è un processo di insegnamento progressivo che riguarda tecniche di visualizzazione complessa, che riguardano delle figure che sono delle figure delle deità, si dice, no? cioè niente esiste, perciò sono espressioni dei Ta, e si chiamano Dakini. E un tempo nell'India antica questi Dakini erano delle figure malefiche, dei demoni femminili, delle streghe in qualche modo, e poi invece il buddismo tibetano le ha trasformate facendone proprio l'espressione dei difensori del Dharma, tanto che il rito principale si pratica con una Dakini che è la Vajrayogini, e sono appunto delle figure che devono essere visualizzate in un certo modo. Io adesso ho fatto fare mio fratello mi ha recuperato nella cantina un tanka molto antico, Luigi Pacchioni me lo sta mettendo in quadro, me lo porterà sabato, spero la prossima volta riuscire a portarlo, così si vedrà come questa Dakini, perché bisogna visualizzare questa Dakini sulla propria sul centro della fontanella, no? Della fontanella, e poi farla penetrare nella Vadunti, nel canale centrale, un processo yogico di profonda trasformazione e di identificazione. È un processo molto usato nelle varie dottrine del mondo, questo di identificazione con la deità. È un processo che si chiama in termine indoario teurgico, cioè una trasformazione profonda con la deità. È una delle cose più difficili da operare, però diciamo la cosa fondamentale è che per far entrare la luce, noi dobbiamo rendere il nostro corpo un tempio di luce. Non è che io posso, come si dice, far entrare una 10 litri di Chanel numero 5 in una botte che contenga aceto rancido, ecco, perché lo confonderebbe questo profumo in maniera totale. Perciò è necessario che il nostro corpo sia purificato, e purificato dalla tecnica di meditazione e di visualizzazione. E solo quelle possono permettere di rendere il corpo un corpo di luce e far penetrare la deità luce, e poi fare un processo di identificazione. E solo allora, proprio nello stato di vuoto che si crea, poter appunto fare questo processo di trasformazione profonda, accompagnato appunto dal suono ritmico dei tamburi, dai mantra che si recitano in continuazione, dal suono dei kanglin, eccetera. Ancora?
Anche nel cioè, ci sono gli stati di generazione, di completamento, gli assorbimenti, il corpo illusorio.
Assolutamente, questo esiste, anche perché non me ne sono dimenticato questa parola, questa domanda è opportuna al mille per mille, perché il Chöd in qualche modo è basato sullo Dzogchen, e lo Dzogchen appunto è basato su quelle due grandi capitoli di trasformazione, se ne sono lo Dzogrim e il Kirim, naturalmente lo stato di perfezionamento, lo stato di completamento, ovviamente il corpo illusorio, questa è tutta la base dottrinale. Ma lo Dzogchen appunto non abbiamo potuto fare, abbiamo fatto se non una pagina, vero? E appunto non è. Mi sembra quasi di essere diventato un tibetano, perché i tibetani scrivono una paginetta e poi c'è di commento 350 pagine. E lì più avanti c'è tutto un discorso che ho preparato in questo libro sullo Dzogchen, che ancora non ho ben definito, però piano piano insomma faremo un libro che sarà un po' completo e massimamente porterà a realizzare quello che è stato sempre l'obiettivo della mia esistenza, cioè quello di rendere il buddismo una dottrina comprensibile, senza troppo banalizzarla, e massimamente vedere che il buddismo corrisponde alle vere esigenze della nostra mente e in qualche modo alle esigenze del nostro cervello. In quello devo dire offre una lotta interna contro il biomaestro, che in tono scherzoso diceva: non credere a nessuno che ti dica che ha capito il buddismo, perché il buddismo è una dottrina incomprensibile. Allora io ho fatto una lotta interiore dicendo: no, alla fine non è incomprensibile, magari sono i maestri tibetani che hanno interesse a renderlo esoterico e incomprensibile per tenerne e gustarne l'essenza. Un solo gusto, si dice, no? Ecco, io voglio democraticamente, nei limiti della mia povera persona, metterlo a disposizione di tutti, a quelli che sono qui e quelli che magari sentono la mia voce attraverso la radio, l'MP3 o altre cose. Perciò parleremo dello Dzogchen, come no, approfondiremo questo, e anzi, abbiamo parlato, Claudio ha telefonato a Massimo Dusi per chiedere quando arriva Shogan Rinpoche. Purtroppo Shogan Rinpoche è molto impegnato in America, perché sta traducendo importanti testi del Dalai Lama, e insomma prima di giugno non si sa se potrà essere qui. Io comunque ho pensato di organizzare se viene un 3-4 giorni in un posto vicino a Sassari, dove siamo stati, alcuni di noi sono stati, che si chiama Troppuilde, che vuol dire nel dialetto rovodarese troppo verde, perché è un posto dove abbiamo fatto un insegnamento di due giorni e mezzo, vero?
Sì.
Con la Pagin. Per cui potremo farlo con lui, a quale ho promesso che lo porto a vedere la Sardegna, perciò forse con questa... così, con questa esca forse lo possiamo fare venire, io lo porto 4 giorni in giro e poi magari per 3 giorni insegnerà lo Dzogchen, come ha fatto già qui, no? Abbiamo avuto un insegnamento, non un insegnamento approfondito, ma insomma abbiamo fatto un corso. Facciamo un'altra domanda, poi facciamo 5 minuti di meditazione sul respiro, che certo non possiamo fare la meditazione sul corpo che si taglia, Come vedete, queste dottrine comunque, il buddismo ha moltissime sorprese, e a volerlo studiare nella sua varie componenti è una dottrina stupefacente. Voi guardate soltanto su questo che abbiamo letto, abbiamo fatto una pagina di un testo che poi sarà all'incirca di 400 pagine, e voi pensate quale ricchezza di espressione viene fuori, e quando vedrete i vari passaggi rimarrete senza parole, e quando sentirete i canti che magari vi facciamo sentire perché alcuni li abbiamo registrati eccetera, e vedrete quali melodie si nascondono, e vanno a sentire i tamburi e tutto il resto, come dimostra le tecniche di brain imaging. Il cervello cambia proprio qualità di onda, cioè c'è un passaggio completo e sovvertimento delle onde alfa, onde beta, onde theta, capito? Ci sono cambiamenti radicali, addirittura la quantità di irrorazione cerebrale cambia moltissimo, perciò non sono solo tecniche che servono come il rito tantrico superiore, ma hanno un'importanza anche nella ristrutturazione e nella rimarginare le ferite profonde infantili. La ultima domanda.
Qualcosa di più sulla risata dei praticanti del show?
La risata del Dakini?
Sì.
È un modo di... come si dice, ci sono due tipi di esseri umani, quelli che sono seri e quelli che sono seriosi. Ecco, diciamo così, che i Ceppa non sono seriosi, e ciò significa che prendono tutto in una dottrina così complessa, in un esercizio così complicato, in qualche modo sanguinolento e truce, diciamo, prendono le cose come dovrebbero essere sempre prese, con grande leggerezza, imitando quello che è il sorriso delle dachili. Cioè, se non sei una persona che non prende le cose con leggerezza, non accetta la realtà fattuale per quello che è e cerca di trasformare la mente in confronto di questa realtà, non si va da nessuna parte. Intanto quella realtà profonda, per com'è, non la conosce nessuno, perché quella realtà è inconoscibile, inconoscibile. E possiamo soltanto capire alcuni aspetti di essa sui quali possiamo lavorare profondamente. Però nel profondo, che cosa sia veramente il Dharma, cioè questa unione continua di particelle virtuali che si uniscono e disuniscono a formare quella che è la realtà apparente, lo capiremo soltanto quando saremo nel Dharmakaya, cioè in uno stato diverso che possiamo raggiungere solamente con l'illuminazione. Solamente in quel momento tutto quello ci apparirà evidente, perché saremo in uno stato in cui è possibile l'onniscienza, in cui è possibile capire il Dharma, perché tu sarai il Dharma. È lì il problema, capito? Sino a quel momento, osservando come facciamo noi il Dharma dall'esterno, questo Dharma comunque ha una parte di incomprensibile. Quello, noi, diceva il mio maestro, la maggior parte di noi indossa il Dharma come un abito vecchio, non stirato, che si mette addosso e non ha mai la misura del tuo corpo. Va bene? Cioè, per capire il Dharma bisogna essere il Dharma. Non è cosa da poco, eh? Cioè, bisogna appunto essere illuminati. Prendiamo la luce, facciamo 5 minuti 5 di...
Sono 21:30.
Di meditazione sul respiro. Sì, lo so, 5 minuti, e poi tu stessa consiglia 5 minuti e tu ti accendi la luce. Quando Angela accenderà la luce, ricordatevi solo di assumere una posizione con la schiena perfettamente dritta, le spalle portate indietro, la testa reclinata davanti, occhi socchiusi, bocca socchiusa, gambe divaricate, mani a cucchiaio, mano sinistra sotto, mano destra sopra, e respirazione molto lenta e molto profonda. E qualunque pensiero, emozione, sensazione, percezione passa nella vostra mente, lasciatelo scorrere, non trattenete nulla. la prossima volta continueremo con questo discorso introduttivo sul Cerchio. Se poi verrà questo maestro, continueremo a fare propedeutica sino a quando all'arrivo del maestro. In caso contrario, se non venisse, ci fermeremo qui, poi manderò a voi un po' di materiale perché ognuno se lo possa leggere e riprenderemo a settembre e continueremo con le lezioni di buddismo tradizionale. Buonanotte.